Eccoli di nuovo, carissimo Roberto, dopo una breve parentesi.
Buonasera, buonasera, buonasera Gigi, buonasera cari ascoltatori di Radio Blue Point.
Dovete sapere che i vostri capitani oltraggiosi hanno fatto una sorta di vacanza, una sorta di
agrivinile.
Di agriturismo del vinile, assolutamente
veniamo
bio.
Veniamo da due giorni di ascolti, chiusi in un negozio, in una stanza di Civitavecchia.
In una sede,
È diventata una sede della nostra associazione culturale. Diciamo, per due giorni ci siamo massacrati di ascolti musicali. Pochi, ma buoni, amici, gente che non vedevamo da tantissimo tempo, che con questa occasione abbiamo avuto modo di riabbracciare. E niente, dopo questa fantastica manifestazione, fantastica per gli effetti, non certo per i numeri,
ci interessavano fino a un certo punto,
ci interessano per nulla, e siamo tornati nuovamente qui, i Capitani Oltraggiosi, sulle frequenze di Radio Blue Point per una nuova puntata.
E addirittura non è solo una puntata,
una serie speciale.
Abbiamo una miniserie.
Siamo arrivati al momento drammatico, quello che tutti gli speaker di tutto il mondo,
gli autori,
alla fine non sanno più che pesci prendere, arrivano alla puntata, alla serie, all'argomento drammatico, quello quale sono stati scritti libri,
barzellette,
ma di tutto. Noi, dopo anni e anni di trasmissione,
ci siamo piegati,
purtroppo anche noi, ai stramaledettissimi dischi da portare su un'isola deserta in caso di naufragio.
Quali sarebbero?
Gigi, sono i dischi della nostra vita, quelli che, se dovessimo per caso naufragare su un'isola munita di un impianto stereo,
questo sarebbe il primo e lo disannunciamo dopo.
Partite, caro Gigi?
Dai.
Vai.
We'll be right back. E sai che quel giorno, quando comperai questo disco, gli Stranglers di The Raven, con appunto il brano The Raven, mi dissero, c'è questo, c'è quest'altro disco. Io, per me era forse il primo 33 che compravo, venivo da un Q-Disc dei Madness, e la copertina un po' questo grande uccellaccio nero, questi quattro soggetti, questi individui anche dalle facce poco raccomandabili, il nome Stranglers, t-shirt nere,
tipacci,
e la cosa mi ha veramente attratto, e a tutt'oggi resta uno dei miei dischi, se non il primo che ho scelto, da Isola Deserta.
Gigi, il primo disco di questa serie che, secondo alcuni calcoli, perché di dischi importanti nella nostra vita ce n'è stato più di uno, dischi di questa serie che, dai primi calcoli che stiamo facendo io e Gigi, per cercare di capire più o meno quanti dischi mettere, quante puntate prevedere, siamo arrivati a una previsione di 138 puntate.
138 puntate
per adesso, per
circa 400 dischi a testa.
Quindi sarà una cosa lunga. No, sarà una cosa molto più ristretta, non sappiamo ancora bene quanto.
Beh, adesso in un'isola deserta è difficile salvarsi con 18 casse piene di vinili. Magari hai quella,
diciamo, gli indispensabili, quelli proprio che ci hanno folgorato,
ecco,
come per esempio a me da giovane durante il servizio militare, una cassettina mi folgorò, una cassettina fatta dal mio amico Pino, mi folgorò questo disco da solo, uno dei pochissimi dischi da solo di Grace Lick, anche se da sola è per modo di dire, perché c'è il marito Paul Cantor, ci sono tutti Jefferson Airplane, Starship, c'è Crosby, un'opera che avrebbe anche potuto essere a nome Jefferson Starship o Airplane o quello che volete voi, però fatto sta che è un disco a nome Grace Lick, è l'immaginaria colonna sonora di un film che nessuno ha mai visto, anche perché non è mai stato prodotto un film chiamato Manhole. Sometimes it's easy to believe it. Thing he's found. He just starts playing. Then he says to me, ready your body for love. There is no gravity here. Look up. The roof is gone. And the long hand moves right on by the hour.
If he feels like a good man, when you touch him, when you come near him, I keep thinking about the way you keep appearing in my ear, in my ear.
Purtroppo dura più di 15 minuti questo pezzo, non lo possiamo mandare per intero. Era,
magari se ci desse Radio Blue Point spazio per 3 ore e mezzo di trasmissione,
poi non saremmo in grado di farla una trasmissione,
no,
di 3 ore e mezzo.
Però poi passeremmo tutti i brani
mogli,
da 15,
lavoro,
18
figli.
Minuti l'uno.
Magari, ma non è possibile. Allora, era, questo era Team from the movie Manhole, un film che un movie che non esiste, non è mai esistito. Era Grace Leak da sola, ma con tutti i suoi amici dei Jefferson Airplane Starship, con vari amici della West Coast come David Crosby, c'è Ron Carter al basso, avete sentito, e addirittura la London Symphony Orchestra.
Così tu con un colpo solo, con un solo disco, ti porteresti sull'isola deserta una 50ina di musicisti, insomma.
C'è di tutto.
Certo. E io invece mi riduco un po' all'osso, anche perché l'intenzione era proprio di riaffermare un po' una sorta di patrocinio di questo album e soprattutto di questo brano che vi vado a presentare, che è Blue in Green in trio. Il grande Bill Evans Trio, il trio che vale la pena di ricordare.
Scusa, ti interrompo, ma chi ci ascolta dalla prima puntata è ovvio, cioè nessuno, però sì. È ovvio che in un caso come questo noi stiamo trasmettendo cose di cui abbiamo già parlato in passato, cioè sono dischi che
probabilmente,
essendo
da isola deserta, ma non penso che l'avremmo passati anche solo noi, voglio sperare.
Ma per noi sono stati un vero imprinting, quindi
certo.
Abbiamo già passato
sì,
cose.
Magari, certo, non è una puntata come la precedente sulle
con,
novità,
così, con cose nuove, cose
ma a noi piace cambiare, no?
Queste sono tutte cose che avrete già sentito. Se ci si
magari può. Gli stessi brani, non è detto,
però
così Blue in Green è un classico sicuramente,
lo conosco anch'io.
Portrait in Jazz è un disco, è il primo dei 4 dischi di questo grandioso trio, tutti e 4 non dovrebbero mancare in nessuna casa, tantomeno in tutte le isole e arcipelaghi che esistono al mondo, ci devono stare già lì quei 4 dischi. Ascoltiamoci per cui Bill Evans e il suo trio. Thank you. E così se sull'isola, prima di addormentarsi, magari la notte questo disco ci sta bene, ti concilia un po' con
Ma
il mondo.
Dimmi, da jazzofilo a neofita, cioè tu sei il jazzofilo, anzi il jazzemane. A neofita. Meglio questa versione
mi
o quella
la Bibbia
di Gelsemane? L'orto, cioè il famoso orto del Getsemane.
L'orto del Getsemane, c'è Bill Evans, Paul Motion, giradischi e Scott Lafaro al contrabbasso.
Meglio questa versione
meglio
o quella?
Questa, meglio questa. Infatti,
gli ascoltatori non sanno però.
Meglio questa.
Vabbè, ne esiste anche una su un disco trascurabile che non credo che nessuno conosca,
che ha venduto poche copie.
Sì, Kind of Blue di Miles
Davis. Su Wikipedia risulta il quarto o quinto disco che ha venduto più copie al mondo, lo sai, è nei primi top 10.
Sicuramente il disco di jazz che ha venduto più di tutti nella storia della musica. Piano piano
continua a vendere, tutti i dischi che stanno nella top 10 sono così, a dire la verità. E allora passo la palla a Roberto.
Allora
che...
io non mi allontano molto da queste atmosfere jazz perché mi mando qualcosa da un disco che... Vabbè, è uno dei miei preferiti, è una banalità, però è così, è live, abbiamo scelto quasi sempre brani studio perché solitamente uno si innamora di un disco in studio, ma questo è un live in cui i pezzi in studio vengono completamente rivisti, stravolti, migliorati. È un live del 1980 di Joni Mitchell, si chiama Shadows and Light, ci sono tutti i migliori jazzisti dell'epoca, e è un disco che ho già passato, ve ne ho parlato un milione di volte, non sapevo che pezzo prendere, ho preso uno a casaccio perché tanto sono tutti belli. Black Crow, Joni Mitchell. Thank you.
Metticene un po' la pezza, si dice.
Allora, era Joni Mitchell, inconfondibile, un leader, una voce fuori dalla norma, che però in questa occasione decise di farsi aiutare da qualche musicista così discreto che passava nei paraggi, Don Elias, Jaco Pastorius, Lyle Mays, Pat Metheny, e avete sentito un Michael Brecker strarrivante al...
presi in affitto, Sassone, questi, sì. Così affittati tutti, da un'agenzia,
tutta gente
in
che
agenzia.
Di lì a poco sarebbe diventata non famosa ma di più, però in quel momento era forse erano acquisibili.
E se il mio era un brano che si poteva mettere la sera prima di andare a dormire, questo andava benissimo la mattina per partire, insomma, belli carichi, no? Che ne pensi? Poi soprattutto questo finale tuonante, sì,
faticava a tenere buona Pastorius e Michael Brecker, che erano i due sempre del gruppo che erano più esuberanti, mentre la Elmes e Pat Metheny lavoravano più di eleganza e finezza.
Hai detto una frase durante Voglia di Vinile, sa, sono state parecchie schermaglie in quei due giorni.
Delle risse, vere e proprie risse a alta gradazione alcolica.
Sì, tra l'altro, e di altre sostanze. E se non che una è uscita una dichiarazione a un certo punto che delimitava il tempo.
Sì, 31 dicembre 1979.
Passo l'ennesimo disco entro il 31 di dicembre del 79, perché anche The Raven lo era, ovviamente lo era anche Billy Watts, e siamo con gli Wire dei 154, con questo riferimento in mezzo agli Stati Uniti, pensato durante un volo in una tournée da Colin Newman, a questo 41esimo a nord dell'equatore, al 93esimo grado a ovest di Greenwich. Ascoltiamoci Wire.
Submission has begun.
E così sembra perdersi nell'immensità degli Stati Uniti quello che probabilmente è il brano più bello partorito dalla più grande band elettronica, alternative, indipendente, tutte queste etichette che vanno oggi di moda. E i Wire restano modernissimi. 154 1979, rientriamo nella tua linea, la tua red line.
Allora, tra le varie discussioni, anzi no, scusate, tra le varie risse scoppiate durante le ascolti di Forte Festival, c'è stata la rissa sul più bel disco, quale fosse il più bel disco degli XTC.
Ah sì, anche lì
si è venuti alle mani.
Sì, perché proprio completamente
che il periodo preferito da tutti, meno il sottoscritto, era
il periodo dopo i primi due.
Non i primi iniziale, due,
ma Black Sea, English Settlement,
che abbiamo ascoltato quasi per intero. Poi, versione...
Ci sono anche gli assertori di certi altri dischi usciti dopo ancora.
Sono un assertore.
Sono assertore.
Di un disco uscito nel 1992 che pochi amano, molti hanno dimenticato. Il disco si chiama Non Such
nulla.
Posso dire che è un grandissimo. Un'altra banalità.
Tantissime canzoni.
Non me lo porterei nell'isola. E da questo disco degli XTC, tra l'altro, ci diceva Rico che a quanto pare Partridge è malato.
Sì.
Se non ho capito male, malattia. Il Parkinson. Sì, non ho capito male. Ecco. E qui invece erano giovani, vivi, vegeti. Era il 1992. Erano ancora tutti e tre insieme. E questa era Wrapped in Grey.
Is the big box of pains.
se volessi fare il capitano molto oltraggioso, potrei dire che con le idee presenti in questa canzone, con gli spunti, con le melodie,
ci si fa
cose,
un disco.
Conosco moltissima gente, preferisco non far nomi, che ci farebbe un long play intero.
Certo, se facessimo i nomi saremmo veramente oltraggiosi.
E me verrebbe da farlo, però qualche nome. Comunque, XTC 1992, Nonsuch, Rapping Gray.
Un grande salto all'indietro per arrivare un po' agli albori del bebop. E a un brano che viene, diciamo, definito, ma dallo stesso Charlie Parker e Dizzy Gillespie, come l'inizio di tutto. Parliamo di Coco, che nella versione in 33 giri appare su The Charlie Parker Story, un disco uscito molti anni dopo, quasi 10 anni dopo la incisione di questo brano, che è del 1945. Addirittura
calma, ma non ho capito, tu sull'isola che ti porti?
The Charlie Parker Story, un 33 giri, perché tutto. Perché mi devo portare, oltre a un giradischi a 33 giri, allora, anche un lettore di 78
questa serie,
giri.
Questa serie ha dei limiti. Prima cosa devono essere
il
gli
supporto.
Album. Parliamo di album. Cioè album. Di album.
No, questo è un 33 giri.
Cioè, noi proponiamo una canzone sola dell'album, ma sono tutti album che vanno
appunto
ascoltati. Ma
perché sennò questo era uscito in 78 giri, poi in mini LP, okay. E quindi finalmente su LP Savoy Records, quasi 10 anni dopo, dicevo, questa Coco, dove è costretto a sedere dietro il pianoforte Dizzy Gillespie e lasciare alla tromba un giovinetto di nome Miles Davis.
Quindi fammi capire, quindi, Miles Davis,
ragazzino,
alla Charlie
tromba,
Parker,
Dizzy Gillespie, Max Roach e Carly Russell al contrabbasso. E questa era la formazione del disco Da Isola Deserta, se non addirittura proprio tutto il cofanetto delle registrazioni.
No,
su
uno.
Ci ho provato.
sull'isola 1.
Ci ho provato.
Allora, sull'isola, tornando a me, andiamo sul 4 a 4. Dobbiamo tenere i numeri perché dobbiamo andare pari alla fine.
Sì, sì,
alla fine della 138esima puntata.
Non come la partita della Juventus che non è arrivata a pari.
Vabbè, guarda che il direttore ci caccia, diciamo, se dico certe cose. Allora, sull'isola deserta mi porterei senza nessun tipo di dubbio, neanche starci a pensare, l'unico album in studio registrato, prodotto, composto, cantato da Jeff Buckley, ovvero Grace.
Cries to the clicking of time, oh time.
sei riuscito a troncare un secondo di questa meravigliosa canzone.
No, era finito prima.
No, ma hai troncato
era
un secondo.
Prima.
No, io la rimetto.
No, vabbè, rimettiamo. No. Vabbè, dai, forza. Forza. Vabbè. Mettiamo l'ultimo secondo.
No, dai. Grace, Jeff Buckley, non c'ho altro da dire.
Allora, lasciamo, sì. Lasciamo purtroppo dove sta. Senza parole, ma ce lo portiamo anch'esso, anch'egli, sull'isola deserta. Che chissà dove si troverà questa isola deserta. Sicuramente ci deve stare però una presa di corrente per poter ascoltare questa musica. A meno che non...
Ma non molto altro però.
Anche un cellulare però... con la nostra puntata scaricata, per esempio, potrebbe essere
credo
un'idea.
Che si possa sopravvivere anche senza le nostre trasmissioni.
Senza le nostre vociacce.
Ci sono, pensa, nel mondo miliardi di persone che vivono senza aver mai ascoltato un nostro
podcast, sì, una nostra puntata, una nostra live transmission. Vabbè, non mi dispiace.
E secondo me alcuni studi fatti da un'università statunitense vivono anche meglio.
Vivono anche meglio?
Sì, sì.
Addirittura hanno speso soldi per fare
sì,
gli studi.
Sì, l'università del Kentucky.
Del Kentucky. Io so soltanto che però quest'altro disco che sto proponendo, sicuramente qualche cosa se la perdono queste persone che non ascolteranno i nostri trasmissioni, le nostre facezie. Ma this Important Years, non solo ora ma anche all'epoca, gli Uscarduti del magazzino pieno di canzoni e di storie.
un jazzofilo come te.
E proprio nel loro ultimo album, prima di sciogliere la band, gli Husker Du ci lasciano a testimonianza un monolite, un disco contenente una montagna di bellissimi brani. Questo brano era This Important Years, gli Husker Du del 1987. 87.
Ok, siamo arrivati alla fine del primo ciclo. Io pareggio i tuoi 5 pezzi con il mio ultimo pezzo, che secondo me, per come la vedo io, è uno dei dischi preso da un disco top 3. Cioè, nella mia vita,
ma è bugerato, lo sai? Sì, perché io volevo passare quell'altro.
Però guarda,
perché io volevo passare quell'altro?
Lo so.
E tu hai passato quest'altro.
Lo so.
Lo sai. E però, allora sarebbero due i dischi da Isola Deserta, ce lo siamo vietato un attimo fa. Un attimo fa abbiamo come fa la FIA con la Formula 1, mettiamo una regola al volo.
L'altro giorno, foglie di vinile, abbiamo litigato su tutto, sì, sui generi, sulle date, sull'età, okay, sui, sì, movimenti, sulle nazioni, sul coso. Ma credo l'unica cosa su cui veramente tutti, o quasi tutti, ma tutti quelli che sono passati lì sono veramente d'accordo. E su questo vi salutiamo.
È vero, tutti.
Io credo che il disco che mette d'accordo un vero appassionato di rock, pop, jazz, soul, rhythm and blues, di musica popolare, l'unico disco che mette d'accordo tutti questi generi e mette d'accordo tutti gli ascoltatori di questi generi sia Asia degli Steely Dan. Ciao ragazzi.
Ciao.